Innanzitutto sentivo che parlavate prima delle elezioni in Nigeria, in qualche modo qui il dibattito sulle elezioni in Nigeria c'è e devo dire che c'è con un atteggiamento estremamente di confronto positivo, nel senso che si dice qui in Ruanda una cosa del genere in questo momento non potrebbe mai accadere. In qualche modo ovviamente è un po' uno specchio quello che succede in Nigeria o in altre zone dell'Africa, è parte del dibattito politico anche locale ed è molto bello vedere come comunque in Ruanda a 21 anni ormai dalla tragedia del genocidio ci sia la consapevolezza insomma di essere un paese molto diverso e quindi quanto succede in altre zone dell'Africa in qualche modo serve anche per sentirsi forti insomma in questo lungo periodo di, non così lungo, però insomma in questi 21 anni ormai di pace e ricostruzione. Mi chiedevi nello
ma non
specifico
potrebbe,
di
dice... Sì, dicevi che non potrebbe accadere, ma perché questo per il passaggio, diciamo, più o meno democratico tra Goodluck Jonathan e l'attuale presidente, che tra l'altro era un militare, è stato già al potere, quindi...
Sì, dunque, adesso c'è il dibattito che c'è qui, è per le elezioni del 2017, quindi perché in teoria Kagame ha fatto già due mandati presidenziali e quindi adesso il discorso è si presenterà anche al terzo mandato.
Ah, un po'
il dibattito qua
di...
è accesissimo perché ci sono ovviamente le due parti che dicono basta cambiare la Costituzione, il popolo vuole ancora Kagame, poi bisogna capire anche che popolo vuole Kagame, certo, è un dibattito
certo.
Molto aperto. E altri che dicono Kagame invece deve dimostrare di essere diverso dagli altri leader africani e lasciare il potere. Però in qualunque modo si risolva questo nodo, che è proprio diciamo, il dibattito di attuale, quello di cui comunque sul quale c'è abbastanza sicurezza è il fatto che un livello, un'escalation tale di violenza non è percepita, almeno adesso, come qualcosa di verosimile. Si pensa che comunque le istituzioni siano costruite in questi 21 anni, nonostante tutte le criticità e tutte le controversie relative al regime comunque di Kagame, che sicuramente non è diciamo un principe della democrazia tutt'altro, però c'è la percezione che ci sia una solidità maggiore anche di tutti gli altri stati circostanti.
Invece appunto torniamo all'argomento che avevamo immaginato. Appunto il governo stesso incentiva, aiuta il ruolo delle donne nella società ruandese o invece è un'iniziativa che proviene dalla società civile?
Sì, allora hai posto la domanda molto bene perché il nodo per capire l'empowerment delle donne che caratterizza il Ruanda dopo il 1994 è proprio quello di riuscire a inquadrarlo all'interno di una politica assolutamente top down, cioè è un'iniziativa dello Stato quello di inserire le donne all'interno di posizioni di potere. È molto risaputo che Ruanda è lo Stato col numero più alto di donne parlamentari, attualmente occupano il 64% dei seggi al Parlamento e diciamo che questo è frutto anche della storia perché prima del 94, in particolar modo dopo il 1985, quindi dopo la conferenza di Nairobi, la terza conferenza mondiale delle donne, a cui parteciparono alcune delegazioni ruandesi, si era creato in quegli anni proprio un movimento attivo, attivismo femminile in Ruanda, che rappresentava un po' invece un desiderio di empowerment proveniente dal basso. Poi però ovviamente con gli anni 90, la guerra, e poi appunto il genocidio del 94, tutto questo è stato bloccato sul nascere a causa della violenza. All'indomani del genocidio, quello che è successo, l'attivismo, le associazioni sono riprese ovviamente con persone diverse, molte delle leader erano state uccise, hanno ricominciato, poi c'è stata la conferenza di Pechino a cui hanno partecipato, però poi è intervenuto lo Stato in qualche modo assorbendo completamente questa domanda della società civile, facendola propria. Quindi inserendo appunto le quote all'interno di tutte le istituzioni, quindi non solo in Parlamento, ma per dire in qualunque organo di presa di decisione il 30% deve essere costituito da donne e in molti casi si va anche al di sopra di questa cifra. Poi sono state realizzate istituzioni, gender mainstreaming dappertutto, c'è un organismo che addirittura controlla che dappertutto ci sia il rispetto appunto delle quote, che ci sia gender mainstreaming anche nelle ONG, per dire, anche nelle faith-based organization, nelle organizzazioni religiose. Quindi è proprio una cosa monitorata a livello statale. E questo che conseguenze ha? Da un lato ha la conseguenza che diventa comunque una politica di Stato tra l'altro con la struttura di decentralizzazione capillare che c'è qui, questo tipo di intervento avviene anche nelle aree rurali, per cui all'interno anche dei piccoli consigli rappresentativi della collina tal dei tali nel posto più remoto del Ruanda c'è comunque il 30% di donne che partecipa alle decisioni politiche. Quindi senz'altro ha un lato assolutamente positivo, poi un sacco di leggi sono state messe all'opera, per dirtene giusto due, c'è una legge molto forte sulla prevenzione della violenza di genere e c'è anche un'altra legge che ha dal 1999 che permette alle donne di ereditare la terra, cosa che non succede per esempio in molti altri paesi vicini, quindi anche le figlie, per dire, ereditano la terra da parte del padre. Quindi questo puoi immaginare in un paese ovviamente basato sull'agricoltura di sussistenza che tipo di conseguenze positive possa avere. Però tutto questo stracelebrato, ovviamente degno di essere celebrato, porta con sé delle controversie, secondo me, che tante volte un po' nel discorso romanzato del Ruanda come esempio di promozione femminile vengono un po' taciute, ma che secondo me è importante invece rivelare anche per fornire degli spunti di riflessione. Da un lato si è comunque bloccato e soffocato in qualche modo, cooptato, proprio assorbito l'impeto della società civile, l'impeto di queste donne che anche in maniera confrontation, quindi in maniera anche oppositiva nei confronti magari dello Stato, di certe iniziative dello Stato, portavano avanti lotte che non sempre erano in linea con quelle del governo, che poi significa quelle del partito, perché in Ruanda comunque c'è fondamentalmente un partito principale che è il Fronte Patriottico Ruandese, che un po' gestisce e controlla tutto. Quindi un po' non c'è, diciamo, questa dinamica di lotta, e come sappiamo è attraverso la lotta che poi si possono scardinare magari tutta una serie di situazioni che generano magari una subordinazione che è più sistemica, che non magari legata semplicemente al cambiamento di alcune norme o di alcune leggi. Quindi questo è senz'altro un punto. E secondariamente c'è poi tutta una dinamica anche di classe sociale, cioè soltanto alcune classi sociali sono in qualche modo coinvolte all'interno di questo processo di empowerment più che altre, per cui ovviamente l'elite urbana ne beneficia moltissimo, a livello di campagne ne beneficiano però in modo diverso, anche perché è un mettere, diciamo, le donne nella sfera pubblica senza però andare a guardare le dinamiche magari di genere all'interno ovviamente della sfera privata, all'interno quindi della casa, dell'economia domestica, delle relazioni appunto di genere moglie e marito. Su quello si interviene abbastanza poco, anzi si dice che in questa logica di fast track, cioè di promuovere un empowerment veloce che quindi passa attraverso un lato prevalentemente pubblico, un intervento sulla parte pubblica, si tende a dire questo si fa perché secondo la logica africana ci deve essere complementarietà, cioè la donna comunque nel momento in cui ritorna a casa deve rivestire il suo ruolo di moglie e di madre.
Quindi
questo la in qualche modo la reintrappola, sono potente nella sfera pubblica ma vengo reintrappolata nelle dinamiche di genere più tradizionali all'interno della sfera domestica.
Quindi hanno un po' soffocato afflati, diciamo, spontanei, autogestiti o comunque di indipendenti di emancipazione, collocandoli in una struttura istituzionale, in questo modo poi pilotando comunque anche verso delle situazioni che rimangono tradizionali talvolta, appunto.
Sì, diciamo, sì, esatto, sono un po' questi due gli aspetti controversi, perché nel momento in cui comunque l'elite, per dire, di Kigali, femminile, all'interno appunto dello Stato, promuove magari certi interventi di genere, spesso lo fa in maniera molto cauta, cioè per non scardinare ovviamente la logica di mantenere la famiglia monogama, quindi insomma marito, moglie, bambini, per cui questo rispecchia, siccome un'idea che viene dall'elite di Kigali, non rispecchia in realtà la realtà che trovi sulle colline, dove ci sono comunque situazioni di poligamia, situazioni di convivenze di fatto, e tra le donne che si trovano in queste condizioni per esempio matrimoniali non godono totalmente dei diritti che invece godrebbero se fossero legalmente sposate, quindi una parte della popolazione non partecipa del tutto, direi, ancora a questo processo di empowerment. Peraltro partecipano su altre cose, perché per esempio appunto sono protette dalla violenza di genere attraverso l'istituzione di piccoli consigli a livello di quartiere che si occupano di gestire questi casi, però come dire non c'è una totale comprensione, secondo me, ancora della realtà appunto sulla collina, proprio perché essendo un processo top-down di fatto è mediato dal modo in cui l'elite di Kigali vuole che insomma le cose vadano.